La domanda alla quale intendo rispondere, la domanda intorno alla quale io cercherò di ordinare le mie considerazioni, più o meno può essere così formulata. Il personalismo rosminiano ha qualcosa da dire alla nostra epoca, da alcuni definita epoca del post-umanesimo? In altri termini, e come dirò più avanti, in che misura, questa è la domanda fondamentale, in che misura il modulo dell'antropologia rosminiana può reggere oggi all'impatto con il cosiddetto post-umanesimo? Questa è sostanzialmente la domanda. E io cercherò di rispondere a questa domanda sostanzialmente in quattro step, in quattro momenti. Nel primo momento presentando un paio di considerazioni che, facendo leva sul metodo utilizzato da Rosmini nel rispondere alla domanda chi è l'uomo, possono queste considerazioni possono certamente aiutare a rapportarsi in maniera non schizofrenica, in maniera, io direi, metodologicamente corretta al contesto postumano. Nel secondo e nel terzo momento del mio intervento passerò in rassegna, ma qui solo per cenni, per cui chiedo scusa agli esperti per i salti che farò, ma ecco, solo per cenni io farò riferimento, passerò in rassegna alcuni snodi fondamentali del personalismo ontologico rosminiano, soprattutto quelli che sono capaci, quegli snodi che sono capaci di offrire contenuti per una risposta aperta alla domanda chi è l'uomo nel contesto odierno. Nell'ultimo, nel quarto momento del mio intervento cercherò di trarre qualche conclusione. E qui mi rifaccio a quello che diceva poco fa Bonsignor Lorizio, con un'ambizione. L'ambizione è di offrire anche qualche spunto per la riflessione in atto nella Chiesa italiana, orientata a celebrare il convegno ecclesiale di Firenze, posto sotto il titolo, al quale è stato affidato il titolo In Cristo Gesù, un nuovo umanesimo. Questa è un po', diciamo, la traccia sulla quale io cercherò di muovermi. Ecco, un'ultima annotazione come premessa a quanto sto per mettere in comune con voi. Ecco, sullo sfondo delle mie considerazioni io voglio porre un passaggio dell'intervento di Papa Francesco all'ultima Assemblea Generale dei Vescovi italiani. Le difficili situazioni vissute da tanti nostri contemporanei, raccomandava il Papa ai vescovi italiani, vi trovino attenti e partecipi, pronti a ridiscutere un modello di sviluppo che sfrutta il creato, sacrifica le persone sull'altare del profitto e crea nuove forme di emarginazione e di esclusione. Il bisogno di un nuovo umanesimo è gridato da una società priva di speranza, scossa in tante sue certezze fondamentali, impoverita da una crisi più che economica, è culturale, morale e spirituale. In questa luce affidava il Papa al percorso di preparazione al Convegno Nazionale di Firenze nel prossimo anno la responsabilità, ecco cosa dice il Papa, la responsabilità di un discernimento comunitario capace di cogliere e comprendere la realtà e quindi capace di identificare strade per governarla, mirando a rendere più giusta e fraterna la comunità degli uomini. Quindi un po' questo è un po', se volete, lo sfondo sul quale intendo collocare quanto ora cercherò di dire. E diciamo, il primo step, il primo momento di questa mia riflessione, io l'ho posto sotto questo titolo: Da chi è l'uomo a chi sono io? Il senso di una domanda posta alla prima persona. Sappiamo tutti quanti che in ogni trapasso epocale emerge la domanda sull'uomo e questa domanda chiede di essere indagata per ricevere risposte di senso che non siano banali, risposte di senso che non siano ideologiche, ma capaci davvero di interpellare le coscienze. disposte e disporre quindi le coscienze all'agire secondo criteri di giustizia, secondo criteri di verità. Bene, la domanda, questa domanda, chi è l'uomo? Questa domanda che emerge ad ogni svolta epocale, in maniera esplicita o implicita, è una domanda che non può essere elusa, non può essere accantonata, come se avessi avuto risposte permanentemente valide e scontate. Che stiamo attenti, molte volte anche tra noi, o meglio io adesso come vescovo sono esposto all'analfabetismo di ritorno, ma quelli che studiano ancora, molte volte hanno questa tentazione di pensare di avere sempre pronta la ricetta, sempre pronte le risposte per ogni questione. E che io penso che deve anche come atteggiamento interiore, culturale, dentro di noi maturare questo atteggiamento, l'atteggiamento di chi sa che vi sono domande, e tra queste c'è la domanda sull'uomo, che non possono essere elusi, accantonate, come se avessero già, se godessero già di risposte permanentemente valide, perennemente valide e scontate, che noi saremmo chiamati semplicemente a ripetere senza prenderci la briga di riformularle attraverso la riflessione, attraverso la fatica del pensiero. D'altra parte, a sua volta, la Chiesa non può rinunciare a proporre e partecipare a questa fatica. E per questo anche che nel nostro paese, la nostra Chiesa si sta incamminando, come già veniva ricordato, verso questo momento importante, significativo, che è il convegno di Firenze. Intorno a questo tema del nuovo umanesimo, a questa questione del nuovo umanesimo, che è una questione evidentemente complessa. Sì, quella di un nuovo umanesimo già di per sé è una questione complessa, lo è ancora di più allorché ci si accinga a riflettere intorno alla domanda sull'uomo a partire da due considerazioni previe, due considerazioni che io vorrei considerare sostanzialmente di metodo, metodologiche. Quali? La prima è questa. La prima riguarda il fatto che l'oggetto della domanda ed il luogo anche della domanda coincidono, ed è l'uomo, ma ancor di più concerne l'esistenza umana concreta di ciascuno di noi, del senso della nostra vita e della nostra morte, per cui la questione chi è l'uomo non si può porre se non in prima persona, come appunto le domande fondamentali: chi sono, da dove vengo, dove vado. C'è l'incipit di un'opera più importante, mi pare, di Blondel, l'azione, nella quale Blondel mette in maniera chiara, sottolinea in maniera chiara questa necessità di passare dalla terza alla prima persona quando ci si interpella, quando ci si interroga sull'uomo. Bene, questo passaggio alla prima persona, alla luce di quello che scrive Blondel nell'incipit della sua opera, ci aiuta a capire in maniera chiara e definitiva che dinanzi alla domanda chi è l'uomo è in gioco il genere umano, è in gioco il suo destino. Cioè non è in gioco solo il genere umano, non è in gioco soltanto il destino del genere umano, ma sono in gioco io stesso. Sono in gioco io stesso con le mie ansie, con le mie paure, con le mie gioie, con le mie domande, insomma è in gioco la mia stessa esistenza. La questione dell'essere, quindi, e la questione dell'uomo coincidono. Si tratta della domanda metafisica fondamentale. L'antropologia non può essere tenuta separata dalla ontologia, né la si può ormai più considerare una regione più o meno periferica della filosofia o della teologia. E se questo è vero nella sua radicalità, dobbiamo assumerci il rischio di indicarne anche le conseguenze. Quali? Può essere più o meno sintetizzata in questo, e cioè la questione dell'uomo, e la questione di Dio coincidono, coincidono. E non in astratto. La questione dell'io e quella di Dio, del Dio di Gesù, sono in ultima analisi la stessa domanda. E tuttavia la risposta alla domanda sull'umano la Chiesa non la pone tanto, o non deve accontentarsi di porla tanto nei suoi documenti. Deve invece porla questa domanda attraverso la sua presenza nel mondo, attraverso la sua vita, attraverso il suo agire, dando agli uomini tutto ciò che è e che crede, secondo la felice espressione della Dei Verbum. Soprattutto lo fa ponendo l'uomo in relazione vitale con Cristo, in modo che abbia un'autentica percezione di sé nel senso pieno ed integrale del termine. Bene, in questa prospettiva anche il convegno di Firenze non potrà assumere, qui mi sembra importante, proprio per quello che, per questo periodo in cui Don Ignazio, Monsignor Sanna e io siamo impegnati direttamente in tutto questo, ecco, alla luce di quanto ho detto ora, cioè del senso vero e pieno che la domanda che l'uomo ha quando la si formula alla prima domanda, alla prima persona, quando cioè si coinvolge in maniera piena il soggetto con la sua storia, come diceva Rosenzweig, l'io uomo, polvere e cenere. Ecco, quando noi abbiamo presente tutto questo e quando lo si tiene presente mentre si va a preparare questo convegno di Firenze, è importante che la Chiesa non può farlo assumendo questo convegno, considerandolo soltanto o riducendolo a una mera esperienza intellettuale. Deve invece produrre una vera e propria conversione culturale ed esistenziale per dar vita a un vero e proprio rinascimento, tanto più necessario quanto meno in sintonia con le mode imperanti. E poiché l'uomo è il luogo della domanda e il suo è un perenne domandare, la fretta della risposta non dovrà prevaricare sulla necessità di saper indagare le domande, di saper indagare gli interrogativi più profondi che abitano le nostre menti, i nostri cuori, come quelli delle donne e degli uomini del nostro tempo. E sappiamo come queste domande molte volte davvero sono conficcate nella carne, nella storia, nelle pieghe della storia di ogni uomo e di ogni donna. Questa è un po' la prima considerazione. La seconda considerazione previa si innesta sulla necessità di pensare il nesso profondo, qui un po' più, diciamo, andremo un po' più nel cuore della riflessione, il nesso profondo tra la condizione umana e la natura dell'uomo. E se la tradizione ci trova maggiormente attrezzati sulla seconda dimensione della risposta, l'attenzione costante e vigile ai segni dei tempi dovrà renderci capaci, da un lato, di apprendere l'umano nella sua concreta situazione storica e dall'altro di innestare i tesori di tale tradizione nell'oggi dell'esistenza. Tutto questo non potrà avvenire se continueremo a denigrare il nostro tempo. Gaudium et spes. Se continuiamo a denigrare le istanze e le provocazioni che ci vengono dal nostro tempo, fra cui quella evidentemente del postumanesimo o del transumanesimo. Sono provocazioni che evidentemente Rosmini evidentemente non ha avuto la fortuna, quindi se dico che è una fortuna incontrarsi col post e col transumano, capite già qual è il mio orientamento. Rosmini non ha avuto la fortuna di sperimentare questa, diciamo, questo contesto, situandosi nel contesto invece di una modernità tutta orientata sull'uomo, sulle sue capacità ed energie, sulle sue possibilità e conquiste, tali da richiedere una riflessione antropologica certamente di tipo diverso rispetto a quello che la nostra epoca postumana, perché postmoderna, ci chiede. E d'altra parte, paradossalmente, se il pensiero rosminiano, questo lo voglio dire, ce lo dobbiamo dire tra noi io nell'altra vita ero studioso di Rosmini, no? Dobbiamo dircelo con chiarezza questo, guardate. Se il pensiero rosminiano venisse sganciato dalla condizione storica ed esistenziale del suo tempo, che non è il nostro, non avrebbe più nulla da dire e studiarlo sarebbe una mera operazione archeologica da intellettuali sfaccendati e sterili. Eh? Tu no? Ah, come noi? E speriamo di no, perché in tempi non sospetti con Monsignor Lorizio avevamo messo in guardia da una neoscolastica rosminiana a suo tempo. Adesso non lo diciamo più, perché ma non posso dire più niente. Ora, se questa era la condizione che per parte sua, Rosmini ha saputo cogliere proprio nell'antropocentrismo del pensiero moderno una condizione culturale prevalente nel suo tempo, una preziosa opportunità per la fede e per la teologia, nonché ovviamente che per la filosofia, riuscendo a superare sia il fondamentalismo teocentrico di un certo medioevo, sia l'assolutismo antropocentrico ed ideologico della modernità compiuta. In tal modo, Rosmini ha operato da un lato una sorta di svolta antropologica ante litteram, dall'altro una concentrazione cristologica e trinitaria che lo vedremo come queste realtà poi servono a noi se fatte con intelligenza e non in maniera bigotta dal punto di vista intellettuale, evidentemente, no? Ecco, da una parte, ripeto, ha operato una sorta di svolta antropologica ante litteram, dall'altro una concentrazione cristologica e trinitaria che lo ha condotto alla conversione da una ontologia dell'essenza a una ontologia della persona, possibile grazie alla fecondità speculativa della fede cristiana. Si tratta della messa in campo di un antropocentrismo metodologico che produce un oltrepassamento tale da consentire una visione del fondamento dinamico dell'esistenza, non sempre compreso ed esplicitato nella tradizione, soprattutto nella tradizione scolastica. Sono questi gli elementi che poi ci serviranno alla fine, se sopravviverete, si capisce, no? Ma serviranno per poter capire oggi in che maniera ci si può e ci si deve confrontare e rapportare con il postumanesimo. In un testo composto nel 1935, pubblicato l'anno dopo, Il rinnovamento della filosofia, Rosmini indica il percorso di quella che potremmo definire una rivoluzione dimenticata. La scuola teologica, leggo da Rosmini, la scuola teologica partì dalla meditazione di Dio. Io partii semplicemente dalla meditazione dell'uomo e mi trovai non di meno pervenuto alle conclusioni medesime. Ricordare questa rivoluzione non ci autorizza evidentemente a riproporla nei suoi stessi termini, data la distanza che possiamo e dobbiamo chiamare epocale fra i due contesti. Ecco, nonostante il nostro tempo sembri pervaso da una conoscenza caratterizzata prevalentemente dall'assemblaggio dei dati e delle informazioni, o forse proprio per questo, si rende urgente quella che Rosmini chiama la meditazione sull'uomo, fatta però in uno spazio di libertà e di distanza che la Chiesa può contribuire a custodire e ad abitare. Questa capacità di pensiero meditante incrocia lo stesso sapere scientifico e la tecnica, come accade, come deve accadere e sta accadendo in questo simposio, senza demonizzarne i contenuti e gli esiti, senza sentirsi minacciato ed emarginato, ritenendo al contrario che le risorse non possono diventare minacce se non a partire da tendenze ideologiche e di dominio, spinte dalla tentazione del potere, sempre tuttavia presente nella storia dell'umanità, che, come lo stesso Rosmini insegna, si costituisce nell'intreccio fra storia dell'amore e storia dell'impietà. Risulterà allora particolarmente istruttivo, utile per la nostra riflessione, il richiamo all'ontologia della persona e al tempo stesso la messa in luce dei limiti e delle differenze tra la prospettiva sistematizzante del rosminianesimo storico e quella che la condizione umana innesta sull'essenza dell'uomo di oggi. Queste erano solo le premesse. Immaginate cosa vi aspetta. Però non guardare subito l'orologio tu. No, perché guardate, vi prometto che la seconda e la terza parte le riduco, ecco, presento soltanto per cenni quello che è un po' il percorso antropologico di Rosmini, e faccio riferimento soprattutto alla filosofia del diritto e faccio riferimento anche alla antropologia in servizio della scienza morale. Proprio la recente pubblicazione di due volumi della monumentale Filosofia del diritto ci aiuta ad esporre a grandi linee il personalismo ontologico rosminiano, permettendoci di rilevarne l'attualità in rapporto alla nostra riflessione sulla condizione attuale in cui versa l'umano. Al tempo stesso, la riflessione filosofica sul diritto che Rosmini ci offre intreccia la meditazione di Dio e quella dell'uomo. Ecco, l'intreccio tra il polo teologico ed il polo antropologico ci porterebbe a sostenere che più che una filosofia del diritto, qui si esplicita o si esplica una vera e propria teologia del diritto, in quanto per Rosmini la politica e il diritto devono trovare... Che mi guardi così, Don Umberto? Ah, mi ti interessa? Perché poi se lo dici, ma come? Vabbè. Quindi l'intreccio tra polo teologico e polo antropologico ci porterebbe a sostenere che più che una filosofia del diritto, qui si esplicita o si esplica una vera e propria teologia del diritto, in quanto per Rosmini la politica e il diritto devono trovare il loro fondamento nella morale e questa nella religione, da cui sgorga l'autentica azione morale, accanto alla rievocazione dell'essere supremo. E per evitare ogni possibilità di interpretare questa formula in senso illuministico, Rosmini rimanda, a proposito del legame fra sfera morale e sfera religiosa, al primo comandamento evangelico, ossia alla legge dell'amore, per cui, leggo, la sola religione, il solo concetto di Dio santo e beante, quale ce lo dà il cristianesimo, costituisce il principio sufficiente dell'attività morale della umanità. Ora, la radice cristiana del diritto si mostra in maniera del tutto particolare nell'assunzione del concetto di persona come principio fondatore, cui il roveretano conduce l'essenza stessa del diritto, sicché essa non risiede in un codice e non risiede in un corpo di leggi scritte. Di qui alcuni corollari che possiamo indicare sostanzialmente in questi termini. In primo luogo, nella persona coincidono condizione e natura umana e quindi di fronte ai contesti non va semplicemente richiamata l'essenza dell'uomo, ma proposto il principio persona come fondamentale orientamento dell'agire. In secondo luogo, è Rosmini stesso ad affermare che quanto si trova nella sfera dell'umana natura è intimamente legato all'umana persona e a questa subordinata. In questo senso, il personalismo, soprattutto nella sua connotazione profondamente ontologica, consente un approccio all'umano non essenzialista e al tempo stesso non soggiacente alle diverse mode culturali che di volta in volta si impongono. Questo mi pare che sia la forza proprio del contributo rosminiano. Approdando all'altra opera che citavo, l'antropologia in servizio della scienza morale, incontriamo la definizione di persona che Rosmini adotta, innestandosi in una tradizione ben delineata ed articolata, qual è la tradizione teologica francescana medievale, in base al concetto di persona. Risulta connaturata la categoria della incomunicabilità, della solitudine, che la rende una identità unica ed irripetibile. Persona est intellectualis natura, incommunicabilis existentia. È ovvio che quando parliamo di incommunicabilis existentia non si tratta di negare la relazione. Infatti proprio Scoto, attraverso il dialogo, afferma che la persona è chiamata ad abbandonare l'individualismo in modo da scoprire la sua vera individualità, ovvero la sua identità, eceitas, di fronte a Dio, la sua originalità, potremmo dire, no? Per Rosmini la persona si può definire un soggetto intelligente. Volendo dare una definizione più esplicita, diremmo che si chiama persona un individuo sostanziale, intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo, ecco qui l'espressione, ed incomunicabile, il che ci porta a ribadire il passaggio da una ontologia della sostanza a una ontologia della persona nel senso originario della hypostasis, la cui specificità sta nella originalità dell'elemento incomunicabile, ossia, se si vuole, nella solitudine, ripeto, da intendersi in maniera corretta. La persona è quindi individuum ineffabile triumphans ed assolutamente inalienabile. Non si tratta tuttavia di una solitudine autoreferenziale, in quanto la persona si costituisce a partire dalla relazione, ma si tratta di una relazione creaturale nella quale Dio, nel creare il mondo, già pone l'altro da sé, e il senso di questa alterità si acuisce nel momento in cui viene creato l'essere intelligente e libero, tanto che costui ha il terribile potere di dire di no anche a Dio, un potere che la morte può rendere definitivo nella forma della eternità infernale, eccetera. Attraverso un percorso che prende le mosse dalla scoperta dell'essere ideale, Rosmini passa attraverso la riscossa dell'essere ideale per concludersi con l'essere morale e il suo primato. Rosmini elabora il proprio sistema insieme ontologico, teologico e antropologico. Il livello antropologico, che come abbiamo già potuto notare costituisce il punto di partenza, in quanto il senso delle cose, il senso della natura, il senso della storia può essere indagato solo a partire dalla domanda sull'uomo e sul suo destino. Ricordate la prima citazione che ho fatto. L'insistenza sulla dimensione morale dell'essere porta a concludere al primato dell'essere morale, da diversi interpreti indicato, in quanto nella prospettiva rosminiana la volontà libera costituisce il vertice della persona, è il luogo in cui essa si realizza, e questo vale sia per le persone divine sia per l'uomo. Pertanto la morale non va considerata come un semplice campo di applicazione della teoretica, né a livello filosofico né a livello teologico, ma piuttosto si tratta di compimento o del vertice di tutta quanta la speculazione, in quanto diretta al perfezionamento morale del singolo e della società. E sono, se resistete un altro poco, sono all'ultima parte. In quest'ultima parte del mio contributo voglio far convergere alcune considerazioni conclusive, ma aperte. Aperte alle domande che inevitabilmente devono animare quel discernimento comunitario al quale Papa Francesco ha invitato la Chiesa italiana e che riguarda evidentemente anche il nostro contesto caratterizzato dal postumanesimo. Il sistema rosminiano acquisito attraverso un percorso che porta all'intreccio di teologia, filosofia, diritto, politica, in un orizzonte sapienziale che travalica gli ambiti disciplinari accademici, non si può considerare, come purtroppo spesso accade, non si può considerare alla stregua di un modulo prestampato. Questo è importante. Non può essere considerato come alla stregua di un modulo prestampato che possa essere riempito con i contenuti più disparati e possa funzionare in ogni epoca e in ogni circostanza. La domanda che si impone qui, oggi, dato anche il tema del simposio, ma soprattutto dato il nostro contesto culturale e antropologico, è se e in che misura questo modulo possa reggere l'impatto con il cosiddetto postumanesimo, con le sue istanze, con le sue minacce, secondo qualcuno, nonché, soprattutto, a fronte delle risorse e delle opportunità che invece questo offre. Alcune schematiche considerazioni potranno aiutarci a rispondere a questa domanda e a discutere nel dialogo con le prospettive filosofiche, teologiche e scientifiche che un argomento così complesso richiede. In primo luogo, sembrerebbe ovvio, ma non lo è sempre, sembrerebbe ovvio che non si possa dare postumano se non a partire dall'umano. Di qui il profondo significato della svolta antropologica da cui il Roveretano ha preso le mosse. La forza innovativa e ineludibile del pensiero antropologico rosminiano sta innanzitutto nell'aver proposto una visione dinamica dell'umano, in una prospettiva certamente sistematica, ma aperta e capace di incrociare le istanze del proprio tempo. Il ruolo della rivelazione cristiana qui è importante, perché il ruolo della rivelazione cristiana e il riferimento cristocentrico risultano fondamentali in questo percorso, proprio in quanto da un lato propongono una visione dell'uomo in cammino e dall'altro chiamano l'esistenza a un continuo superamento onde poter raggiungere il proprio fine, che è la partecipazione alla vita divina. In questo senso, di fronte all'istanza, qualcuno, ripeto, la chiama minaccia, del postumano, non sta un'astratta natura umana concepita in senso statico e impermeabile alla condizione umana, ma sta la persona, dove natura e condizione convivono, non senza a volte laceranti dinamiche di adattamento. L'irriducibile identità, l'incommunicabilitas, la solitudine, se il termine non assume accezione negativa, della persona e il suo costituirsi come fonte e luogo del diritto non può non svolgere il ruolo di orientamento delle scelte e delle politiche, in particolare in rapporto alle nuove tecnologie. Il primato dell'essere morale, ossia l'individuazione nella libertà del vertice costitutivo della persona, il primato dell'essere morale comporta l'esclusione di ogni modalità di ibridazione uomo-macchina e uomo-animale che venga a limitare o addirittura a determinare ulteriormente l'esercizio della volontà libera, provocando una sorta di robotizzazione della persona. Al tempo stesso, l'attività tecnologica e la creatività che l'accompagna risultano espressione della immagine e somiglianza col Dio creatore che la fede cristiana indica nella definizione dell'uomo come persona. Ecco, la convergenza nella persona di natura e condizione umana comporta la necessità di pensare l'oltre dell'uomo, non come uno snaturamento, come una spersonalizzazione, ma come o come una rinuncia alla propria peculiarità, bensì come a un essere in cammino che agisce in continuità e al tempo stesso in discontinuità con quanto apprende di volta in volta su di sé o di sé. In questo senso, come è stato rilevato nel corso del Novecento filosofico, io mi riferisco qui soprattutto a Mounier, a Lacroix, allo stesso Ricoeur, come è stato rilevato nel corso del Novecento filosofico, il personalismo non sarà mai una ideologia, bensì solo e soltanto una prospettiva. Se noi impareremo a considerare Rosmini, mi avventuro, come un segnavia e a smetterla di pensare che ha detto già tutto, perché se veramente Rosmini avesse detto già tutto, era fuori tempo al suo tempo ed è fuori tempo adesso. Va bene? Ecco, considerarlo come un segnavia, veramente come uno il quale ha indicato delle prospettive straordinarie, poderose, sulle quali oggi si può ancora costruire. Un ulteriore elemento di contiguità della prospettiva antropologica rosminiana con le istanze del nostro tempo sta nell'attenzione alla corporeità come luogo in cui si mostra la realtà concreta dell'essere umano e si stabilisce il suo rapporto col reale cosmico ed anche col soprannaturale. Da nessuna delle forme dell'essere si può prescindere, per cui se è vero che le neuroscienze indicano che ogni attività umana, anche la più spirituale come il pensiero, si realizza nella corporeità, in questo caso nel cervello, un'antropologia integrale come quella rosminiana, opportunamente rivisitata, può accogliere e ulteriormente aiutare la comprensione di tali prospettive, che non sono soltanto inquietanti. Al contempo, potrà risultare istruttivo il riferimento al rapporto uomo-animale come paradigmatico del rapporto uomo-natura, in particolare per quanto concerne la necessità di rispettare l'ecosistema e di armonizzarsi col pianeta che ci ospita. E tuttavia, anche questa prospettiva non potrà essere vissuta e proposta nei termini di una animalizzazione dell'uomo. In questo contesto può risultare oltremodo fecondo il riferimento al sentimento fondamentale, centrale dell'antropologia rosminiana, ma non ancora sviluppato e adeguatamente attualizzato. Chiudo. Il sistema di Rosmini va comunque rivisitato e riattualizzato in rapporto alle mutate condizioni dell'umano ed anche tenendo conto delle riflessioni filosofiche e teologiche che a volte senza Rosmini hanno comunque pensato l'uomo in un contesto che non è più quello della modernità compiuta nel quale ha vissuto e si è espresso Rosmini stesso. Da questo punto di vista risulta istruttivo un passaggio della Fides et Ratio nel quale si indica la postmodernità non tanto come fenomeno congiunturale ma come epocale e dunque implicanti un discernimento per il quale abbiamo bisogno di un nuovo pensiero, ossia di categorie e prospettive diverse da quelle del passato. Leggo il numero 91 della Fides et Ratio. Una cosa è fuori dubbio: le correnti di pensiero che si richiamano alla postmodernità meritano una adeguata attenzione. Attraverso una filosofia dinamica dell'essere, il lavoro degli intellettuali del nostro tempo potrà contribuire alla vigilanza sulla persona e alla sua custodia, nonché al suo sviluppo in un oltre che la trascende e ne rivela tutte le potenzialità, senza nulla distruggere o disperdere di quello che ci è stato tramandato e donato. Attraverso la lezione rosminiana, ma direi anche attraverso tutto il percorso del pensiero credente, si concretizza anche nella modernità l'attitudine della Chiesa, se fa questo, l'attitudine della Chiesa a proporsi come esperta in umanità. Del resto non può essere diversamente, non solo sul piano della prassi e della capacità di abitare le periferie dell'esistenza, bensì anche su quello del pensiero speculativo, carente ma oltremodo necessario oggi come sempre. Non per nulla nel grembo della comunità credente e in relazione alle dispute trinitarie e cristologiche sorto e si è sviluppato in Occidente il fondamentale riferimento alla persona, ben oltre l'antica rappresentazione della maschera, ma come ipostasis, ossia come soggetto di diritti inalienabili. La sfida del postumanesimo contemporaneo, tuttavia, mette in guardia la Chiesa stessa dal pericolo di una riduzione umanistica della fede, che al contrario indica un uomo trascendente e chiamato a superarsi nella propria storia e oltre essa. In questo senso, la Chiesa dovrà continuare ad attrezzarsi per mostrare se stessa come esperta di post-umanesimo e così avere la possibilità di parlare all'uomo di oggi, illuminandone il destino alla luce del Vangelo. E grazie.